Chissà quanto sono arrabbiato io oggi con lui. Uno come Rafa stasera deve finire con una doppietta, per quanto mi riguarda. Deve capire che tutte le palle che incontra avanti al portiere devono essere gol.
Cominciato un po' così il primo tempo, la squadra quando è entrato in secondo tempo ha cambiato l'altitudine e quello mi ha spinto di fare bene. Senza di loro non sono Leao che posso fare la differenza.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
È finita la partita, il Milan ha vinto a Newcastle, è finita anche a Dortmund. E allora la classifica finale: Borussia Dortmund qualificata come prima, Paris Saint-Germain come seconda, Milan terzo posto Europa League. Una delusione l'uscita dalla Champions, si vede dalla faccia di Pioli. Everybody's got their problems.
Essere usciti dalla Champions League è una cosa che dispiace tanto, visto soprattutto il percorso che eravamo usciti a fare l'anno scorso. Sapevamo chiaramente che il girone di quest'anno era completamente diverso e sicuramente più difficile. Mi dispiace avere dei rimpianti, perché credo che avremmo meritato di più, ma che non siamo stati capaci di sfruttare le occasioni che abbiamo avuto nelle altre partite, mentre invece siamo stati bravi stasera a stare dentro la partita. E vorrà dire che faremo di tutto per vincere l'Europa League.
Come sarebbe un sorteggio contro suo figlio?
Guarda, lui lo vuole.
A lui vuole.
Adesso sta giocando un po' meno, ha la voglia di giocare come tutti i ragazzi, normale. Il Napoli è una grandissima squadra che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e adesso sta crescendo nuovamente con il mister. C'è l'Inter anche, c'è il PSG, c'è il PSV, c'è il Copenaghen. Ottavi di finale, quelli che c'è, è bravo.
Stadio difficile, avversari forti, anch'io sono della convinzione che abbiamo fatto il massimo e a questo punto, siccome l'unica grande squadra che mi manca in carriera è Barcellona, spero di trovare Barcellona.
E battere nel possesso palla, mister, magari.
No, quella la vedo più dura, però...
Dunque, oggi festeggiamo il 7-7 delle squadre italiane in Coppa, anche se con diverso colore, ospitando un caro amico che le coppe non le fa. Massimo Zampini, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Non le faccio perché me le hanno tolte, non perché non ci fossi arrivato.
Allora, vi faccio subito vedere una cosa, dato che abbiamo il collegamento video, potete vedere Zampini in tutto il suo splendore, ma soprattutto vi faccio vedere questo, che è il libro che Massimo Zampini ha scritto e che sta presentando, dove parla di un'ossessione italiana che ha la maglia colore delle zebre. Franco Ordine, buongiorno.
Eccomi pronto.
Eccolo pronto. Senti, ma prima di parlare di Zampini, del suo libro, delle coppe, di tutte queste cose, io ti voglio fare
molto interessante, molto interessante.
Io non sono ossessionato dalla Juventus, ma questo è un problema mio. La cosa che ti voglio chiedere però preliminarmente è questa, ma rispondimi con la massima sincerità come fai sempre. Ma si può andare in giro in Europa vestiti così? Come ha fatto il Milan ieri sera? No, ma dimmi tu, si può andare in giro vestiti
come,
così?
Come ha fatto chi, scusa?
Il Milan ieri sera, vestiti così, con quella maglietta lì.
Sì,
ma si
no,
può?
Ma quella devo dire francamente è una roba da far accapponare la pelle.
Bene.
Accapponare la pelle.
Noto che sei molto sincero,
ma
questo mi fa piacere.
Ma soprattutto rende irriconoscibile il marchio, cioè chi ha a cuore le sorti commerciali del club dovrebbe capirlo. Quei colori lì, che sembrano quelli dell'arcobaleno.
Delle grandi big bubble, sì.
Sì, sì, quella roba lì che si usava dalle mie parti a carnevale,
esatto.
Quando uno... Ma quella roba là oscura l'identità del brand. Io mi meraviglio di come questi
no, ma anche
che sono
perché no, ma poi magari piaceranno ai ragazzini che ne compreranno a mazzi, però non c'è niente di me,
non mi interessa sapere,
ma nemmeno a me, ma figurati, me ne frega meno di zero, ma Il discorso è che non c'entra neanche con, non è che sono particolarmente passatista, però se la Juventus mette la maglia gialla o la maglia rosa fa parte del suo passato. Zampa, è come se non sbaglio, se mette la maglia celestino rosa pali dopo A non fa parte del suo passato.
Sì, un link almeno con la città, per esempio la Juve di Torino col passato, la maglia rosa aveva quel senso che sappiamo, deve esserci. A volte invece sono un po' imperscrutabili le idee.
No, certo, ma io so già chi vince la Champions League, tra poco ve lo dico. Notavo anche come Manchester United, Siviglia, Salisburgo, pensavo il Milan, invece no, c'è il Newcastle, ma aggiungerei la Juventus a un bel girone, quelli che non hanno quelli, la coppa che non c'è, ti piace? Resti?
Sì, insomma, però dai, le migliori sono rimaste, manca soprattutto, bah, direi Liverpool, chi manca? Poi delle big assolute.
Liverpool fa un'altra, sì. fa un'altra coppa, chi manca? Lo United.
Ma più che altro c'è l'imbattibile in questa Champions? Io non la vedo, purtroppo, e mi preoccupa questa cosa.
Non so, Ciccio, c'è l'imbattibile?
Sì, no, ma l'imbattibile oggi non si vede perché a fine febbraio comincia un'altra stagione, un altro campionato, con la complicazione per l'Italia e il calcio italiano che non ci sarà la sosta, solita sosta natalizia che serve un po' a ricaricare le batterie e a ricaricare anche di energie nuove il serbatoio. Quindi non lo vedo, però io non mi allontanerei molto da quello che è stato un po' lo schema dell'anno scorso, secondo me.
Sì, io qui... so già chi vince, ma comunque
ce lo dici?
Vabbè, però se ce lo dice, non per altro,
la vince il Paris Saint-Germain. La vince il Paris Saint-Germain, perché quando esci da un buco della serratura
sì,
come
sì,
quello.
Sì, sì, ha ragione, in qualche modo ha ragione. Non ha né bevuto né mangiato troppo, caro,
perché quindi... fai pure nulla, va, come al solito.
Ecco, però se cede, perché per la legge dei grandi numeri capiterà una volta una cosa del genere, e soprattutto secondo me quello che si capisce è che non è stato nemmeno riparato il danno procurato, perché a proposito della famosa ossessione Juventus, sì. Io ho un po' l'ossessione del Paris Saint-Germain. E
sì,
aggiungo aggiungo che non mi sembra che sul famoso rigore per il quale hanno addirittura destituito un arbitro, sul famoso rigore del penultimo turno di Champions,
sì,
siano state fatte delle valutazioni, eccetera. Non mi sembra. E quindi questo cosa vuol dire? Che hanno portato a casa la refurtiva,
sì.
E adesso la tengono bella conservata. Ecco, hai capito? E quindi poi però non fanno mai i conti con il dio del pallone che c'è,
sì.
È un dio con la minuscola, naturalmente, sì. Però esiste, e siccome qualche volta magari si incazza pure,
sì.
E io metterei nel conto che tra gli ottavi no, ma tra i quarti e le semifinali si incazza duro e, comincia
con loro non li ha mai guardati di buon occhio, e poi adesso tutti a dire vabbè, ci sono, sì. Gli arabi e quindi li aiutano, e anche la IFI, certo. E l'ECA e i poteri forti, Zampa, aiutami tu.
No, vabbè, sì, queste sono le voci, io non lo so, però ha ragione Franco, e quell'episodio era particolare, e ora vediamo un po' che combina, ma io non la vedo come una squadra, non mi sembra pronta, non mi sembra squadra, poi le individualità ci sono, Luis Enrique è bravo, ma vincere una Champions comunque, tu, qualunque sia il sorteggio, e loro sono secondi, devi affrontarne due o tre forti, toste, organizzate, difficile.
A dicembre nessuno ha mai vinto la Coppa, anzi ricordo squadre in grande difficoltà nel periodo delle castagne, che invece nel periodo delle fragole vincevano le coppe e i campionati. Però questo
ricordo sommessamente che l'Inter va in finale partendo da nel secondo nel girone.
Sì, anche Inzaghi l'ha ripetuto più volte, quasi a modo di amuleto, l'ha sventolato,
certo.
No, ha fatto malissimo perché doveva arrivare primo, certo. quindi poche storie. Senti, ma cosa hai scritto in questo libro, questa ossessione italiana addirittura con un signore che si conosce piuttosto bene in copertina.
Signore Freud.
Il signor Freud.
Ma diciamo, tu lo sai, gli altri libri li avevo scritti un po' più giocosi, su vittorie della Juve e recriminazioni altrui. C'era di sfondo l'ossessione nell'arco di un racconto però vincente. Questo è un po' più amaro magari all'inizio, perché racconta che anno abbiamo vissuto, l'ho raccontato spesso anche qua quando mi avete invitato, un anno nel quale un giorno a gennaio ti levano 15 punti per le plusvalenze e da quel giorno ci dicono: guarda che più ne vincete, l'afflittività vuol dire questo, e più ve ne leveranno alla fine, togliendoci, anestetizzando la passione per sei mesi con l'UEFA che intanto mandava...
Ma mica solo della Juve, degli Juventini.
Può darsi, però immagina per noi.
No, certo. Vabbè, certo.
Sì, sì. In tutto questo tu leggevi intanto sui giornali i messaggi dell'UEFA che diceva: noi comunque, anche se arrivate primi, vi squalificheremo. Tanto ci leggevi che il PM si era lasciato andare tranquillo a dire che odio la Juve. Leggevi i membri del collegio di garanzia che su Facebook ci avevano le offese come gli adolescenti. Cioè, nell'insieme sono stati dei mesi surreali. Allora volevo un po' metterli, chiedendosi come mai la Juve sia poi da 20 anni sotto processo con i dirigenti intercettati ogni volta per un motivo diverso. Carlo, la risposta che mi danno è: non sarà un caso se ci siete sempre voi. E io pure dico che forse non è un caso se ci siamo sempre noi, perché esiste comunque un'ossessione fatta non certo di complotti, ovviamente, ma di pregiudizi che portano anche uno morigerato istituzionale come Draghi a dire: quella è la squadra che io non nomino. E non è una cosa normale. In Germania non può l'ex presidente dire: io non nomino il Bayern Monaco o io odio.
Sì, ma qua siamo in Italia. Poi, al di là delle maniere di persecuzione, non è questo, non è questo il caso. Non è questo il caso. Magari, ma io condivido in buona parte. Poi c'è una cosa che mi è molto dispiaciuta, l'ho ripetuta più volte, l'ho detto anche a te, ma anche questa te la dico dopo, riguardo Andrea Agnelli. Intanto saluto Pierluigi Pardo che ci va con noi per qualche minuto.
Ciao.
Come andiamo, amico mio? Tutto a posto?
Bene, benissimo, bravo. Tutto a posto.
No, io sono qui a divertirmi con Ciccio e con l'amico Zampa.
Lo so.
Ciao,
lo so.
E beh, grande
compagnia. No, che appartengono a quella categoria di persone, adesso non è perché sono qui.
Ti vogliamo molto bene.
Che a volte sorprendono, nel senso che insomma... Zampini, per citarne uno, è insomma uno strenuo difensore della Juve sicuramente, ma non è che se c'è un episodio arbitrale eclatante, cioè non è, per esempio, non è di quelli che ha partecipato alla cosa sui social su Juve Inter, insomma, credo che abbia accettato, se mai ha detto fosse successo a parti invertite, apri di cielo.
No, ma fai bene,
questo vale anche per Biasin, vale anche per Franco, insomma, è tifoso del Foggia, quindi è anche meno involto, perché invece molto spesso si trovano anche degli opinion leaders, anche dei giornalisti o comunque dei personaggi influenti del web, che sono prevedibili, cioè sai già quello che diranno, cioè, sai già che quello che andranno a cercare, a escogitare, a trovare anche di molto pretestuoso, semplicemente perché devono piacere a un certo tipo di pubblico. E questa roba qua mi sembra surreale. Quindi ecco, io di Zampini apprezzo questo, il suo grande cavallo di battaglia è appunto è contenuto in questo libro, che è sempre uguale, lo diceva lui stesso.
Esatto,
no?
Cambia la copertina, questa è carina, la copertina.
Si è arrivato al sesto libro, eccetera, eccetera.
Con Freud,
no, è un po' diverso,
ma no, questo è... Hai notizie di Freud Juventino?
Sì, ho saputo. Cioè, ora io mi aspetto, ti dico, i freudiani, un'associazione di freudiani che mi dica: non ti permettere di
mettere la maglietta.
Ma oggi, mentre venivo qua, ho letto un professore su Twitter, me l'hanno segnato, un professore all'Università di Pisa, che dice: io per insultare la mia bambina, così le dico: tu sei juventina, quando copia i compiti di matematica. Cioè, io questo dico semplicemente che, ripeto, la rivalità sportiva è ovvia. Ragazzi, la Juve ha vinto tanto e nessuno si lamenta, se ci divertiamo tutti, gufiamo tutti, è bellissimo. C'è un qualcosa in più che io cerco di scandagliare, perché, ripeto, si sono sdoganati alcuni termini un po' particolari.
No, ma poi questa la gira a Ciccio, che gli piace sicuro. No, poi quando c'è una squadra che gioca come l'Inter l'altra sera, male, secondo me, deludente l'Inter, poi dicono: ha giocato all'Allegriana, ha giocato al Modi Allegri, quasi fosse un insulto.
Sì, no, ma io su questo la mia teoria è la seguente: io trovo demenziale il processo che si è aperto a Inzaghi all'Inter per il risultato 0-0 contro la Real Sociedad, per tre motivi. Primo, perché era la prima volta dopo 284.000 partite che facevano una partita con 0 gol. Secondo, perché siccome sanno benissimo che la Juve attaccata ai polpacci ogni tanto a fine settimana gli tira un morso, può far male, giustamente ha pensato alla Lazio piuttosto che alla Real Sociedad.
Sì.
E terzo, devo dire, infine, introducendomi anch'io un po' abusivamente nel territorio di Freud, allora è tutto è la conseguenza della narrazione e della propaganda interista che ha convinto tutto l'interismo circostanze che loro sono la squadra più forte del pianeta e anche di Marte. E quindi i giorni in cui va di traverso qualcosa e fanno uno 0-0, finisce, è la fine del mondo.
Questa poi la gira un tuo amico.
Ma questo non è vero.
Riaprono il processo di Norimberga.
Però si può dire che ha giocato male l'Inter l'altra sera. A me, io non sono.
Non è vero che ha giocato male.
Ma come no? Io non sono d'accordo con te.
È vero.
Secondo me deve giocare per arrivare a
prima. L'Inter ha fatto una scelta
che ha addirittura dichiarato, nel senso che ci sono testimonianze qua e là di dirigenti dello stesso Inzaghi che hanno detto espressamente o comunque fatto capire molto bene che l'obiettivo della stagione principale, piaccia o no,
è la seconda stella.
Sì,
è
no,
la seconda stella per tanti motivi,
certo,
perché la Juve, il Milan e il Napoli sono evidentemente avversarie alla portata, secondo me nella testa di Inzaghi e di Marotta, cioè l'Inter, ma io questo scusate se mi autocito per la sesta volta, questa roba l'ho detto il giorno dopo la finale di Istanbul, stavo andando a fare lo spareggio a Reggio Emilia fra Spezia ed Hellas ed eravamo collegati nella puntata del weekend e ho detto, ed era già in quel momento era chiaro che l'Inter avrebbe dovuto fare una stagione per la squadra che stava cominciando a costruire, anche per l'esperienza bellissima che comunque ha avuto in Champions lo scorso anno, che l'obiettivo per Inzaghi, che non ha ancora vinto, l'obiettivo di partenza fosse
ma
questo,
sì, ma
è sempre
non
molto
discuto.
Difficile priorizzare
no,
sulle coppe,
ma no, no, ma io non dico priorizzare, però
una roba
io dico semplicemente forse potevi gestire le energie in maniera diversa, perché arrivare prima in questo girone e in quest'anno
ma
era particolarmente importante.
Allargo il ragionamento a Benfica Inter, no? Cioè comunque voglio dire
però l'hai dato una prova di forza. Sì, però l'hai dato una partita che non contava niente.
Non è garantito da nulla questa roba qua, che se avessi giocato Lautaro dall'inizio anziché la coppia Sanchez non è garantito.
No, non è garantito,
secondo,
però intanto facciamolo, poi vediamo.
Sì, però è forte sospetto.
Aspetta, vediamo.
Voi avete il forte sospetto. Nel caso, io personalmente no, io dico, aggiungo un'altra cosa invece. Io aggiungo proprio questo, e cioè, dato per scontato che il quartetto degli attaccanti dell'Inter di questa stagione è formato da due top che sono Thuram e Lautaro e da due che devono essere al massimo e al meglio della condizione per dare un contributo alla causa, il fatto di averli fatti giocare uno 65 minuti e l'altro un quarto d'ora finale con dei giudizi perfidi nei confronti di Arnautovic, ha entrato in maniera irritante e imbarazzante.
No, non è vero.
Secondo me, io ho letto i giudizi.
No, vabbè, ok, tu l'hai letto, ma secondo me non
e
è
allora,
vero.
Allora, secondo te non è vero. Allora, io dico, tutto questo contribuisce, secondo me, a rendere le due alternative alla coppia regina contribuisce a renderli sempre meno preparati quindi secondo me Inzaghi è stato da questo punto di vista è stato lucidissimo e ha messo addirittura in discussione le sue capacità
è un pirla perché Inzaghi sta facendo una stagione favolosa, perché l'Inter è cresciuto tantissimo, perché dietro ai risultati dell'Inter c'è una serie di intuizioni, il lavoro che sta facendo su Çalhanoğlu, che ha trasformato sempre di più in un uomo squadra e in un vertice basso di livello super, il lavoro che sta facendo fra le due punte, la novità tattica di le due punte che sono più larghe rispetto alla concezione tradizionale del 3-5-2, il lavoro che fa sui braccetti, come qualcuno li definisce, che è stata una novità anche questa rispetto al 3-5-2 classico, diciamo codificato, eccetera eccetera, sta facendo un lavoro clamoroso e questo è indiscutibile.
Poi, no, ma certo.
Se tu mi dici è stato un po' un azzardo priorizzare sul campionato in un momento come questo, comunque a 24 giornate alla fine del campionato, e quando avevi la possibilità di fare qualche punto in più, magari arrivare primo,
può
io
essere.
Ti dico può essere.
Lo scopriamo a cominciare da venerdì.
Credo che sia un dubbio più che lecito, che ripeto non toglie nulla al senso complessivo del lavoro.
Lo scopriamo lunedì con i sorteggi. No, però avete visto, ragazzi, siamo arrivati praticamente allo scoccare della prima mezz'ora, quando saluterò Franco Ordine e Pierluigi Pardo. E vedete come è tutto monopolizzante, cioè c'è la Juventus e c'è l'Inter, che sono quelle che ti rubano gli occhi. Non abbiamo detto ancora una parola sul Milan, che lascio dire a Ciccio Ordine, sulla serata di ieri.
Serata di ieri, devo dire, ha avuto come dire, la stessa contraddizione che sta avendo tutta la sua stagione. E cioè l'inizio della stagione molto promettente, la parte successiva molto deludente, lì al contrario, il primo tempo e i primi 5-10 minuti
la prima ora brutta,
l'ultima mezz'ora non a caso cambia tutto e cambia molto favorevolmente appena tu hai ricambi in condizione utile da poter cambiare addirittura l'esito di questa sfida, il che valorizza ancora di più la mia teoria da qualche tempo a questa parte, che a incidere in maniera decisiva sulla seconda parte deludente della stagione ha contribuito il numero industriale di infortunati.
Sì, che non a caso aveva anche il Tottenham, che ieri sera infatti si è squagliato.
Quando tu hai a disposizione i ricambi in buona in stato di salute, le cose cambiano radicalmente. E poi a giudicare anche dalla strategia utilizzata nei campi, questo Pioli, per dirla alla Mourinho, non deve essere proprio così.
No, sono d'accordo, vabbè, ma non l'abbiamo mai detto in effetti. Grazie Franco, a prestissimo.
Saluti.
Ciao. Chi dice per chiudere, noi poi vado avanti con Zampa e ti saluto Pier, ma cioè, adesso c'è chi dice vabbè, io sono d'accordo sul fatto che il Milan sia strutturalmente una squadra che può andare a vincere l'Europa League. Mi è piaciuto molto ieri sera che Pioli, Leao, tutti quanti abbiano detto andiamo in Europa League, vabbè, andiamo lì per vincerla. Questo è stato un bel segnale.
Sapendo che le coppe, perché bisogna essere onesti, qualcosa possono togliere, soprattutto a chi non ha una rosa abbastanza profonda, perché per me onestamente il Milan ha, nel senso che dal punto di vista numerico il Milan ha una rosa profonda e tutto sommato non ha neanche tolti 4-5 giocatori delle gerarchie così clamorose, no? Fra prima e seconda squadra, quindi potrebbe anche trovare un equilibrio virtuoso, e anzi il fatto di avere una competizione in più potrebbe dar pure la possibilità di gestire meglio le energie e tenere tutti sulla corda. No, il Milan secondo me è chiaro che ha fatto un girone di Champions deludente. Per me era la qualificazione era ampiamente alla sua portata. Sì. Ieri non l'ho detto perché non volevo portare sfiga, ma l'hanno capito tutti, ero convinto che potesse vincere a Newcastle, anche se poi è stata una partita che Newcastle poteva tranquillamente portare a casa, perché lo sviluppo è stato favorevole agli inglesi, però alla fine ha vinto il Milan. E insomma c'è la sensazione che l'abbia un po' buttata via. Quelle prime due partite secondo me sono state decisive e hanno poi portato il Milan in un vialetto un po' stretto. Dove poi gli ha detto, non è che gli ha detto sfiga, perché poi parli con uno di Newcastle, ti dice che meritava di vincere ieri ed è difficile dargli torto almeno fino a un certo momento, no? Quindi
però
ha
si
avuto
è incanalato sul sentiero buio e
ha sbagliato la partita col Dortmund in casa completamente. E ha commesso troppi errori.
Nella competizione molto dei dettagli.
Rimango dell'idea che potesse tranquillamente qualificarsi, e che facendo un discorso molto astratto sulle quattro squadre, il livello delle quattro squadre del girone, per me il Milan è la seconda. Quindi è la seconda, però invece il girone ha vinto quella che per me è la terza.
Vabbè,
che
le coppe sono così.
Alla fine.
Ieri
Paris poteva stare 3-0 al ventesimo.
Ho capito, però è stata una partita condizionata da quello che succedeva sull'altro campo. Ciao Pierino, ti abbraccio. Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao Pierino. Ciao.
No, a proposito di Europa League, tu sai che per me il peccato originale di Conte è stato quello di...
Vero, ma io da Juventino di Roma sono tra i pochi che sa che la Roma di Garcia le stava vincendo tutte, erano sempre 8 punti di stacco, no, poi è finito 17 dai. Punti, lo so,
dai, Massimo,
però
dai.
Là se perdevi ti arrivavano a 5, a 4, c'era un Roma-Juve alla penultima,
sì,
lo so. Con gli occhi
era pari ed eventuale, sì, cioè, sì. Avevi la finale di Europa.
Vero, hai ragione.
A Torino e con l'ossessione lì, sì, ossessione sì, dei 100.000 punti in campionato, del record di punti in campionato, ti sei bruciato.
Sì, ma lì, per lì il campionato era ancora vivo. Non lo so. No, comunque, no, sì, forse l'ha un po' sottovalutata. Sì.
È tutto molto aperto, ovviamente la nostra discussione è su tutto. 800240024. Adesso ci fermiamo. Poi ricordami che ti devo dire una cosa su cosa mi ha dato fastidio di quello che si su Andrea Agnelli. Dopo te lo dico, così ne parliamo, ma dopo la borsa.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. È una facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. No, non ero mai.
Per me che non sono juventino, vale sempre quello che diceva il presidente Reagan dell'Unione Sovietica. La Juve è l'impero del male.
Tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni, se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni e poi...
La situazione è che la Juventus ha rubato prima, ha rubato durante e ruberà dopo.
Degli incontri imprevisti.
Le plusvalenze sono come le corna, si fanno in due. Qua invece quando c'è di mezzo la Juve le fa sempre solo da sole.
E le mille promesse mancate, la colpa sarà di chi le avrà ascoltate.
Tutti del Napoli, Milan, Inter si sono dati coraggio, mamma mia come sono avvoltoi incredibili. Ma state tranquilli che noi, la Juve, non muore mai.
A cosa serve la scienza? A che serve?
Tutto questo in omaggio a Massimo Zampini che è qui con me, canzone compresa.
Però che omaggio, Carlo, che omaggio.
Con WhatsApp degli ascoltatori d'archivio Dantan che abbiamo recuperato perché sono estremamente in tema. Mi piace molto il titolo di questa intervista che Guido Vaciago ti dedica a pagina 9 di Tutto Sport, tutta pagina di Zampini, eccola qua. Una risata seppellirà l'ossessione della Juve. Io sono sempre dell'idea che una risata sia il miglior antidoto contro i mali della vita calcistica moderna.
Io la penso così, io ci ho sempre giocato sulle ironie, appunto io ho chiamato i libri precedenti il gol di Montari, non certo per negare il singolo errore, ma proprio per dire che poi a fine anno restava solo di un anno incredibile con la Juve imbattuta, nella stessa partita c'erano altri episodi, ma rimaneva solo l'episodio arbitrale di febbraio 2000. Quindi per me bisogna sempre ironizzare, quello che, e nel libro anche ci provo, quello che rende tutto più complicato e il moralismo giustizialista che allora, ti ripeto, da là ti dicono noi siamo superiori, ci sono i giudici, ci sono le sentenze, ci sono le procure, e allora là la metti su un piano in cui non è più uno sfottò calcistico ma si va su altro, e allora ho cercato di scandagliare come si arrivi a questi processi, come sono andati, quali incongruenze ci siano, come li hanno raccontati i media, tante cose, faccio un po' di approfondimenti anche in dei dialoghi dopo con i fondatori del sito errorigiudiziari.com che spiegano come il dire ci siete sempre voi quindi siete colpevoli non sia proprio del tutto convincente. Insomma, ci sono un po' di approfondimenti di vario genere.
Conviene leggerlo per farsi un'idea più precisa. Filippo Siena, buongiorno.
Buongiorno Carlo.
Buongiorno.
Sono il vostro ascoltatore di Siena, peraltro in fila sulla Piero Cormano, mi sto dirigendo verso Torino ovviamente per la presentazione del libro di Massimo.
Che
saluto, ero uno dei componenti dopo la cena di Empoli Juventus anche con Pierluigi Pardo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Niente, facendo l'ennesimo parallelismo fra il palio e il calcio, come già ho fatto in sì. passato, ecco, nel palio ci sono contrade che vincono spesso e quelle che magari vincono una volta ogni 50 anni, ma un'ossessione come quella che si riscontra anche nella vita di tutti i giorni verso la Juventus, anche vivendo in Toscana, vi posso dire che è proprio una cosa unica, ecco. Uh-huh. Anche a volte, ma te tu sei gobbo, mi dicono a Firenze, e già con quello potevo avere la pelle di qualsiasi colore, avere qualsiasi credo religioso, però quando mi dicono se tu sei gobbo, e ho detto tutto, come diceva
beh, ma non... lei può sempre rispondere come farebbe Zampini, sì, ne vado fiero,
certo, no? Orgoglioso, no?
Non è mica un problema, no, ma che poi sai, il discrimine tra
l'orgoglio,
le manie di persecuzione e l'ossessione è abbastanza sottile e labile,
però,
no?
Però ha ragione, secondo me, cioè, nel senso, noi lo juventino lo capisce quello che dice lui, nel senso che c'è una forma, ripeto, non parliamo delle discriminazioni serie che sono un altro tema su cui non vogliamo fare paragoni, ma a livello più basso in scala è una sorta di discriminazione, cioè nel senso lo juventino, e visto io ho tanti amici di qualunque ceto sociale, cultura, che ti dicono seriamente, dicono sembravi un bravo ragazzo, ma perché difendi questi qua?
No, è tutto molto divertente, così come molto divertente è la Juventus in generale. Io non sono juventino, ma mi fate molto divertire, cioè, tra voi gli interisti,
cosa ti fa le rivalità?
No, ma sì, questa cosa, cioè, io ho l'impressione che il Milan si sia tolto la scimmia dalla Juventus a Manchester, cioè abbia espiato questo anti-juventismo. Adesso sì, al milanista no. La Juventus non fa grosso, peggio l'Inter, mentre per l'interista, beh, il Milan, vabbè, sono lì, sì. Ma la Juventus è l'ossessione vera.
Sì, credo di sì.
Poi ci sono i napoletani, i romanisti.
Ah, ma noi tutti, se vai a Bologna, c'è il Genoa venerdì, qualunque squadra ti dice, al di là del mio cugino di casa, è la Juventus il nemico.
No, sai cosa ti volevo dire a proposito di Andrea Agnelli, così mi tolgo il pensiero. Te l'ho già detto diverse volte, mi ha dato molto fastidio il modo in cui Andrea Agnelli è uscito di scena, perché alla fine è presidente dei 9 scudetti, ha segnato un'epoca che credo storicamente irripetibile.
Storicamente irripetibile.
Ne è uscito come un delinquente. E questo veramente mi ha dato molto fastidio.
Ma questo non lo dire a me. Per me Andrea Agnelli rimane con alcuni errori di gestione finali, ma... Vabbè. No, ma la cosa particolare è che siano arrivati dopo 7, 8, 9 anni e non dopo 1, 2, 3 come capita di solito. Ma è una gestione leggendaria invece. Cioè, ragazzi, questi sono 9 scudetti di fila, 3.000 giorni, come avevo detto, è una cosa, non è credo irripetibile, non li farà nessuno. Tu ti accorgi che dopo la Juve c'è un Inter molto forte, il Napoli dell'anno scorso bello, il Milan di Pioli ha fatto bene, ma non si riesce a vincere per la seconda volta di fila, per ora. Cioè nessuno è riuscito a vincere 2 di fila, la Juventus 9, e quando ti dicono non c'erano avversari, ma la Roma di Garcia ne faceva 87, il Napoli di Sarri ne faceva 91 e la Juve ne faceva sempre 1-2 in più. E aggiungo, siccome
c'era vuoto di potere delle milanese.
Sì, però questa cosa, ripeto, se non è una milanese ma è il Napoli a fare 91 punti, tu comunque devi farne 92. No. E una cosa voglio dire, quando si dice oggi l'Inter alla Champions League, ma la Juventus no, ok, è un vantaggio, però io mi ricordo le Juve di Allegri. Ragazzi, vincevano scudetto, la Coppa Italia 4 anni di fila e molto spesso 2 volte finale, altre volte si fermavano ai quarti all'ultimo secondo, facevano dei percorsi Champions infiniti e nessuno ci diceva poverini, sono arrivati in finale di Champions. Ti dicevano anzi quasi fallimento perché non hai vinto la finale o perché sei uscito ai quarti. Quindi oggi questa cosa che l'Inter ha la Champions è normale.
Infatti,
c'è una squadra con 2 giocatori per ruolo,
sì,
la Juve
turnover. No, ma infatti fa turnover, cioè, anzi, è un caso di scuola, secondo me. Sì, traffico, adesso arrivo. Caso di scuola, perché io di squadre italiane che facciano turnover in Champions League non me ne ricordo, sinceramente. Traffico, torniamo subito.
Se vi siete persi una convocazione, spiace, ma fortunatamente tutti convocati, anche in podcast, trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati. Convocati.
L'Inter
l'Inter in questo momento è la favorita del campionato, perché la squadra è stata costruita per vincere il campionato, l'hanno detto loro, l'ha detto credo anche il presidente Zhang nella cena di Natale. Il loro obiettivo è la seconda stella. Possiamo giocare solo una partita alla volta, in una partita non vinci e perdi un campionato, è un percorso, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi e soprattutto non accontentarci.
Oh, buongiorno Fabrizio Biasin.
Buongiorno, buongiorno Carlo.
No, ma buongiorno. Su col morale, sei stato alla cena.
No, io sono su di morale, tra l'altro volevo fare i complimenti a Massimo che è in tour, tu lo sai, no? Per la presentazione del suo libro. Ieri in maniera veramente molto arrogante ha presentato il suo libro in contemporanea con la partita del Milan a Milano, quindi capisci, lui proprio se ne è fregato. Tra l'altro in omaggio con il libro di Zampini, le lacrime di Zampini, perché l'ho sentito frignare come...
Ma come io, sei cattivo, guarda che ti chiamo ordine, ti richiamo ordine.
Un fratello interista che dice a me che piango, questo è veramente è un record. Ma la Champions c'è anche quest'anno, io non so nulla, io non so neanche gli orari e quindi ho fissato la presentazione.
Tu organizzi le pizzate e le presentazioni dei libri proprio durante la Champions, mi sembra che però hai scelto una strada intelligente, quella di quest'anno mi faccio da parte.
Sei veramente uno sborone, Biasino.
Sì,
allora, poi soprattutto...
con lui che vi sta dicendo che lo scudetto lo devo vincere per forza ed è lì attaccato a due punticini a soffiare.
Ma no, scusa Fabrizio, ma quello che ho detto prima, però ammetterai che c'è, perché Carlo mi diceva di Agnelli come l'hanno un po' fatto uscire come se fosse stato uno che non aveva fatto niente, ha fatto una, obiettivamente al di là del finale, tutto quello che vogliamo, è stata una gestione che tu per primo, che ossessionato non sei, certo, è stata leggendaria, cioè è un'impresa comunque leggendaria.
Ma ragazzi,
no?
Ma nessun altro vincerà mai,
no? No, esatto, dico, quindi, però il punto era questo, lì per lì veniva riconosciuto dalle persone, tu dici io lo riconoscevo, ok, ma viviamo in un contorno, anche qui anche Carlo lo riconosceva, ma viviamo in un contorno in cui tu sai che mare di polemiche tra Scansuolo, Scansudinese, arbitri, cioè tu sai quel ciclo leggendario da cosa è stato contornato.
Ma Massimo, ma tu ti devi un po' elevare da questa cosa, cioè tu sai che esistono quelli che ti contesteranno sempre qualunque cosa, per cui ogni azione va vivisezionata e tu hai rubato, hai fatto questa cosa, ma tu sei di più di
ma
questa
finché
cosa, te ne frega di quelli che
però Fabrizio, finché questo è il tifoso social, io mi diverto molto, ci scherzo e ci rido con tutti, quando diventa il presidente del Senato, l'ex presidente del Consiglio, il presidente del il PM, però, quello, quell'altro non è più uno scherzo.
Quando lo fanno diciamo dei personaggi così importanti, è peggio per loro, perché io penso che non facciano una bella
ma secondo me contribuiscono a un clima che sdogana, ripeto, l'ho detto prima, sono venuto qua leggendo su Twitter un professore dell'università di Pisa,
di un sacco di libri,
ma chi è lo juventino tra voi due, cioè perché mi sembra più juventino Biasin,
fratello bianconero,
mi sembra più juventino lui nel dire devi elevarti su questa polvere,
ma infatti io scherzo,
perché lui è dentro un ciclo,
Fabrizio lui è dentro un ciclo, però è ciclo, però
è ciclo, ragazzi, è
lì. Sì, però non hai vinto niente, stai dicendo questo,
no, dico, però
non stai
dicendo
quest'anno,
stai
sì
pensando, stai dicendo,
beh,
giù
quest'anno
lacrime,
siamo a gennaio,
no, ma il ciclo comincia quest'anno,
quanto vengono al litro, no, le lacrime,
no, ma che quest'anno, cioè se io uno scudetto, quello di Conte,
sì, è tre anni fa, però
aspetta, appunto, uno scudetto e poi passando attraverso varie coppe una finale di Champions,
io la riconosco come grande impresa sportiva, gli altri non l'hanno riconosciuta ai miei tempi,
allora vedi che sono l'Inter dentro un ciclo, cioè,
ma poi scusatemi, abbiamo imparato che vincere non è l'unica cosa che conta, ce lo sta dicendo Allegri tutti i giorni, vincere non è l'unica cosa che conta, basta arrivare quarti senza essere felici, quindi siamo diventati tutti sportivi, va bene così, se anche arrivi secondo, terzo,
vincere è l'unica cosa che conta e lo sai benissimo, e quindi non fare lo sciocco.
Ma dopo la finale di Champions di quest'anno era tutto un testa alta, abbiamo un trionfo, un'impresa,
giusto,
sportiva.
Scusa, io la penso così. Da ieri sera ho visto che anche partecipare all'Europa League a testa alta.
Ai, questo io non c'ero.
Aia, aia, aia. No, perché prima tu non c'eri, ma c'era un tuo amico che ha detto che c'è tutta. Cos'è che ha detto, ordine? Che c'è tutta questa
propaganda interista che fa pensare ai tifosi interisti che siano imbattibili sempre. Dice: è bastato un pareggio.
È bastato un pareggio.
E se esplosi tutti, questo vi ha detto, no, Fabrizio.
È svenuto
Fabrizio?
No, cosa?
Svenuto.
Io sto
No, no, ci sono. Stavo pensando al complotto del calendario in Europa League. Prima o poi verrà fuori anche questo.
No,
ma da parte di Ciccio.
No, ma sai, lui diceva che c'è tutta questa propaganda interista, ma senza fare nomi e cognomi, tutta questa propaganda interista, perché è bastato un pareggio per innescare le critiche.
Sì, ma il problema è che la propaganda interista spesse volte è manifesta, invece la propaganda milanista spesse volte è celata dietro il tifo per altre squadre con gli stessi colori.
Ma no, questo non si può, ma non si può assolutamente.
Non si può dire.
Ma no,
ma questo non si può dire.
Ma è inaccettabile questo.
No, però io quello che dico io è che l'Inter per la prima volta in stagione l'altra sera non mi è piaciuta. Poi possiamo, non sto mica criticando Inzaghi, possiamo discutere le sue scelte, ma a me non è piaciuta, dai.
Anche a me non è piaciuta complessivamente. Se perché? Perché ho visto partite invece dove l'Inter ha giocato a livello strasuperiore, compresa la penultima, quella con l'Udinese. Però è anche vero che siamo diventati un po' parecchio pretenziosi, cioè ci sta che su 21 partite l'Inter ne abbia vinte 15 con 13 clean sheet, una partita la gioca a un livello inferiore.
Ma era importante,
però
una
partita importante. Però tu dici la prima, perché invece quella prima e quella dopo non sono importanti.
No, ma ho capito, però il peso specifico di questa partita la scopri lunedì quando c'è il sorteggio, abbi pazienza.
È vero, però ti posso dire una cosa, io 4 anni fa l'idea di partecipare ai gironi era la mia missione. Adesso l'idea di arrivare agli ottavi mi fa sorridere, mi qualifico con 2 turni di anticipo e non posso godermi.
No, ma per carità, no, ma ragazzi.
Però Fabrizio, una cosa va detta: questo è un girone che l'Inter aveva tutti i mezzi per vincere, che non vuol dire che fosse scontato passare o tutto. È un girone che potevi vincere. Secondo me, le due partite con la Real Sociedad, premesso che non ho visto la seconda anche lì per motivi di presentazione, anche la prima. Non hai dimostrato in quelle partite di essere superiore al Real Sociedad. E l'Inter è superiore al Real Sociedad.
No, ma infatti io ti dico, Massimo, che la Real Sociedad si è guadagnata il primo posto. Cioè io non ho rimpianti, perché la verità è che si sono meritati il primo posto. Quindi è giusto così.
È sportivo, a volte è sportivo.
No, però noto come...
Ma dice il sorteggio, vedremo quello che capita, dove caschi male.
Vabbè, vediamo, non è detto. Vediamo, perché poi c'è anche chi dice che l'Inter è un gran culo. E quindi vediamo, c'è chi dice anche questo. Vabbè ragazzi, io adesso vi devo salutare. Come puoi notare, come Zampini per par condicio ha messo una presentazione del libro anche martedì quando c'era l'Inter, giustamente. E va bene,
autobotti di lacrime,
una risata vi seppellirà.
Ciao Fabri,
ciao Fabrizio,
ciao Fabrizio.
Massimo, grazie
a voi, Carlo,
quando vuoi.
Grazie mille
Juventus,
Carlo.
Un'ossessione italiana, lo leggo nelle vacanze di Natale, che non farò peraltro perché sta sempre qua in onda.
Leggilo. Grazie Carlo.
Ciao Massimo Zampini. Grazie. Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.